pensando che fosse una cosa normale, mi sto rendendo conto che se interviene gente che fa un altro lavoro, che 5 ore assurda, d'altra parte si impara solo sbagliando. Chi non fa, non sbaglia. E adesso sì, dai, faremo. La prossima volta viene un ex ministro. Ragazzi, non mi fanno fare una figura. Tra l'altro è una persona molto simpatica, veramente una delle persone più simpatiche che conosco, Filippo Cavazzuti. Cavazzuti è un economista, è stato ministro, credo, con Prodi, segretario dell'economia, comunque parlamentare diverse volte. Abbiamo anche una giovane speranza della storiografia italiana, ed ecco a voi Jacopo Perazzoli, esperto di socialdemocrazia, ma quella vera, quella tedesca, dopo poco. Allora, dunque, intanto chi è che non è mai venuto a questo tipo di lezioni? Quindi spiego brevissimamente di cosa si tratta. Questa è una ricerca che noi facciamo per la Fondazione Feltrinelli e che dovrebbe dar luogo ad una nave della Fondazione Feltrinelli. Se non sparisce la Feltrinelli, se non spariamo noi, nel 2017, dovrebbe essere una nave della Fondazione Feltrinelli del 2017 e va sotto il nome della prova mancata. Questa è un'espressione usata da un giornalista, intellettuale, però studioso, Mario Pirani, che intendeva con la prosa mancata il mancato prodotto giapponese. In realtà il mancato prodotto alla frontiera dell'economia mondiale, quale per l'Italia sembrava possibile dopo il miracolo, e che è un'espressione che intanto noi l'abbiamo detta a Pirani, che lo usavamo quindi per non incorrere in alcuna accusa di plagio. Lui è stato molto contento, poi è mancato a 89 anni l'anno scorso. Ma noi diamo un significato più ampio, insomma, lui parlava di alcune occasioni mancate, soprattutto nell'high-tech. Ecco, noi diamo un significato più ampio a questo discorso. Ecco, cioè, ci sono cinque episodi, secondo noi, che sono indubitabili e che danno un segno dello stop che l'Italia sulla via appunto di uno sviluppo travolgente. E cioè, questo stop sono le sconfitte dell'alta tecnologia, dell'elettronica e del nucleare, comunque uno la pensi, la degenerazione dello stato imprenditore, gli effetti della nazionalizzazione dell'energia elettrica, che fu fatta in un certo modo e quindi portò poi anche a determinate conseguenze, la crisi delle grandi famiglie imprenditoriali, e questo un po' per motivi statistici, un po' perché l'Italia aveva delle istituzioni finanziarie che non consentivano il ricambio, e infine il mancato governo del conflitto sociale. E questa era poi la famosa puntata di Sergio Bologna a cui ho dovuto indegnamente sostituire. Ecco, questo è un po' il blocco del centrale del discorso. Poi io ho cercato, come ideatore di questa analisi, di lanciare un ponte fino al presente, tant'è vero che in realtà c'è un autore in più, probabilmente io farò una proposta, perché secondo me, se vogliamo lanciare un ponte fino al presente, non possiamo non parlare dell'euro. E quindi adesso vedrò con Bidussa, insomma, cercherò di negoziare un po', ma secondo me ci vuole un saggio sull'euro, perché insomma non è possibile farne. E comunque ci sono vari episodi che arrivano fino al presente. Quindi abbiamo cominciato con un discorso sulla questione meridionale, praticamente, sulla divergenza fra nord e sud dopo una certa data. Abbiamo poi parlato dei distretti industriali che sembravano sì la panacea di tutti i mali, che effettivamente ci hanno consentito, quantomeno, di avere una buona giacca, insomma, di vivere abbastanza bene, però non sono certo questi che possono portarci alla frontiera dell'economia mondiale. E questo c'è questo discorso sui consumi. E io, come ho, devo dire la verità, proprio facendovi una confessione, ho ripensato tante volte a quello che mi diceva uno storico con il quale avevo un rapporto di amore oggi, ma che mi ha insegnato tanto, cioè Franco Bonelli, il quale diceva: l'Italia è il paese della Coca-Cola. Dice: gli altri hanno resistito di più, i francesi, i tedeschi hanno resistito di più nella loro. Le loro tradizioni culturali. L'Italia ha spaccato dopo gli anni 60, insomma, è diventato un paese che ha accettato. E da questo punto di vista ha citato un grande esperto come Paolo Capuzzo. Cioè, effettivamente i consumi, la loro evoluzione, sono il segno di come un paese ha reagito ad una modernizzazione così non lineare, come posso dire, così travagliata, ma così anche grossa, consistente. Insomma, il paese effettivamente dopo gli anni 60 è cambiato. E questo è uno, secondo me, degli indicatori con i quali possiamo misurare questo cambiamento. The floor is yours, visto che lui va sempre in America.
Grazie. Allora, innanzitutto farei una precisazione sul titolo, perché me lo sono dimenticato anche qua, ci andrebbe un punto di domanda alla fine, perché io su questa ipotesi, cioè questo suggerimento che mi ha dato al microfono, perché c'è la registrazione, questo suggerimento di riflettere appunto se anche il consumo barra consumismo sia stato uno delle ragioni di questo mancato approdo, di questo declino, un indicatore, appunto, ho cercato di ragionare su questo, ma le conclusioni, peraltro provvisorie, alle quali sono arrivate, mi danno delle indicazioni piuttosto contraddittorie. Adesso cerchiamo di
Non siamo qui per questo.
entrare esatto nella questione. Anzitutto, oggi, il periodo al quale mi riferirò va dal 1973, grosso modo il 2010, quindi l'anno in cui si interrompe questa lunga fase di crescita, insomma, che era iniziata nel dopoguerra, che ha delle fasi interne, e si arriva invece all'introduzione della fase nuova, che credo si possa a questo punto dire che finisce grosso modo nel 2008, poi comincia un altro periodo proprio storico. Perché la fase dal 73 in avanti, forse fino a qualche anno fa, eravamo portati a pensarla come una fase di crisi profonda e via dicendo. Se oggi, dopo l'esperienza del 2008 in avanti, la riguardiamo, non sembra questa crisi così profonda. Parlo semplicemente dal punto di vista dei consumi, a questo mi atterrò quest'oggi. Sembra più una fase del post-boom, per cui si veniva da molti anni di crescita ininterrotta dei consumi, e dicendo, quindi viene percepita come un momento di crisi, di interruzione. Ma tra il 73 e gli anni 90 vediamo come ci sia una fase più discontinua, che ha anche delle accelerazioni poi dagli anni 80, una fase di ristagno, ma non una vera e propria caduta, come invece poi dal 2008 in avanti effettivamente c'è. Due parole solo sulla centralità che i consumi hanno assunto nella ricerca storica negli ultimi 20-25 anni, direi. Fino agli anni 80 erano un indirizzo, diciamo, della storia economica, per lo più la storia sociale. Si guardava i consumi soprattutto dal punto di vista quantitativo, cosa che peraltro io oggi farò, e dopo vi spiegherò perché. Dagli anni 80-90 si comincia invece a guardare i consumi anche per il significato culturale che hanno. C'è una sorta di svolta culturalista anche nella storia dei consumi, così come in altri ambiti della storiografia. Io comincio a interessarmi di consumi proprio all'interno di questo tipo di storiografia, cioè per cercare di capire come attraverso i consumi si definiscono delle identità sociali, delle distinzioni sociali, delle fratture, delle, diciamo, definizioni di genere, di generazione e via dicendo. Quindi i consumi servono da un lato a identificarsi collettivamente, dall'altro a distinguersi anche tra gruppi gli uni dagli altri. Quindi attraverso i consumi possiamo restituire una mappa della società che, ha le sue appunto caratteristiche che non sempre coincidono con altri punti di vista sulla società, come può essere quello del lavoro. Anche il lavoro stratifica la società, anche il reddito stratifica la società, i consumi hanno una loro peculiarità. Non a caso anni 80-90 comincia questo approccio. Negli anni 80, bene o male abbiamo tutti in età, forse lui no, per averli vissuti, sono gli anni in cui sia all'interno del dibattito politico, sia all'interno delle scienze sociali, vi è un declino, una crisi del concetto di classe, cioè dell'idea della rappresentazione della società attraverso le sue fratture che nascono nel mondo del lavoro, e una crescente attenzione invece agli stili di vita, alla cultura, all'identità, che anche sempre si costruiscono attraverso i consumi. Questo tipo di approccio, diciamo, talvolta è andato anche fin troppo in là, nel senso che si guarda il marketing e la pubblicità come se questi fossero dei ritratti della società, quando in realtà sono strumenti che servono a costruire i mercati, quindi insomma non vanno presi per allo stesso modo in cui si prende un'indagine sociale di tipo scientifico. Tuttavia, il riferimento alla figura del consumatore in questi anni diventa sempre più importante. Si guarda il consumatore anche come all'attore principale attraverso il quale si cerca la legittimazione, si cerca di stabilizzare il quadro sociale e politico. Ecco, nonostante, come vi ho appena detto, il mio interesse per i consumi nasca all'interno di questa, diciamo, approccio di storico-culturale ai consumi, credo che anche su questo sia andato troppo in là, nel senso che poi i consumi hanno una loro materialità. Prima di consumarlo un bene bisogna produrlo, e quindi bisogna impiegare materie prime, lavoro, tecnologie e via dicendo. Dopo bisogna distribuirlo, e quindi bisogna avere delle infrastrutture commerciali che appunto portano il prodotto verso il consumatore. Poi interviene, in mezzo a questi passaggi, interviene la pubblicità e il marketing, che costruiscono anche simbolicamente il valore, diciamo, di un prodotto. E infine c'è anche il consumatore, che oggigiorno non guardiamo più come, diciamo, con un approccio un po' francofortese che andava negli anni 60, come il terminale passivo di una manipolazione pubblicitaria, ma si vede sempre di più come protagonista di scelte, certo vincolate dal mercato, dalla pubblicità, ma anche che hanno un certo margine di autonomia. Ecco, proprio perché l'aspetto materiale del consumo, secondo me, rispetto all'Italia di questi ultimi decenni, non che non ci siano degli studi, ma insomma non è ancora stato ben messo a fuoco, io quest'oggi insisterò soprattutto sugli aspetti quantitativi. Farò riferimento anche poi a un contesto simbolico all'interno del quale anche queste tendenze del consumo hanno luogo, ma farò riferimento anzitutto agli aspetti, diciamo così, quantitativi del consumo. E ho preparato qualche slide perché aiuta a seguire il discorso e rende poi la mia presentazione più agile. E comincerei da questo. Spesa media mensile per i consumi delle famiglie. Ecco. Negli anni 70, nonostante appunto la presenza di una profonda crisi economica, per quanto riguarda l'andamento dei consumi, possiamo parlare più di un rallentamento di fasi di ristagno che di declino o di regresso. Se guardiamo questo grafico, vediamo come vi sia una fase di crescita lenta e discontinua che va grosso modo dal 73-82, in quel decennio degli anni 70 lunghi, diciamo così. In questi 9 anni la spesa aumenta circa il 10%, quindi pochino, però aumenta, insomma, rispetto a quello che siamo abituati a vedere negli ultimi anni. Aumenta del 10%, crescendo meno del PIL, e che aumenta del 23% più o meno in questo periodo, e anche del reddito e dei redditi da lavoro dipendente, che crescono invece del 19%. Ecco, questa fase, dimmi.
Può spiegare la 1000-1200.
Allora, quelli sono euro 2010, quindi a prezzo costante. Ho usato il deflatore del PIL, professore.
Ma cos'è? Quanto viene speso in un anno?
Queste sono spese al mese per famiglia. Valore appunto euro 2010. valore aggregato per le famiglie. Ecco, un'altra precisazione metodologica. Io ho usato per tutti i dati che vedrete quelle indagini a campione dell'Istat che vengono pubblicate tutti gli anni. In realtà si possono usare anche altri dati. Io li ho usati per un altro lavoro che ho fatto, che sono i conti economici, sia nazionali sia regionali del 70, perché mi servivano proprio, ho fatto un'indagine sulle regioni.
C'era il discorso del paniere.
Sì, però questo è il paniere, appunto, queste indagini qua. Mentre quelle altre sono più i conti economici. In realtà, seguendo gli uni o gli altri dati, non si arriva esattamente alle stesse conclusioni. Però, se noi guardiamo le tendenze, sì. Se guardiamo le dimensioni del fenomeno, no. Però, adesso seguiamo appunto questi indicatori, questi dati appunto raccolti dall'Istat a campione. Come vi dicevo, nell'83-84 c'è un biennio effettivamente di crisi, cioè un calo di consumi in due anni del 6%, e si riportano quindi indietro nel 75. Tuttavia è una crisi passeggera, perché dall'85 in avanti c'è una crescita dei consumi abbastanza consistente, non è ovviamente del boom economico degli anni fine 50 e 60, però insomma consistente, in 7 anni cresce quasi del 30%. Questa è l'ultima fase di crescita consistente dei consumi in Italia. Questi anni cresce più del PIL, cresce sul 23, circa il doppio del reddito da lavoro dipendente, che cresce nel 15, quindi oltre a un aumento dei consumi in assoluto c'è anche un aumento della propensione al consumo, poi su questo ritorno più avanti. Alla fine degli anni 80, quindi nel momento in cui siamo arrivati grosso modo qua, insomma all'apice, poi vedete che comincia una fase di stagno sulla quale vengo fra poco, l'Italia in termini di livelli di consumi è in posizione di coda, però diciamo nel gruppo dei paesi europei più avanzati. È una spesa molto vicina a quella alla fine degli anni 80, quella del Regno Unito, quella del Belgio. È del 5% inferiore a quella francese, del 13% inferiore a quella tedesca. Però se noi confrontiamo l'Italia con i paesi dell'Europa mediterranea, cioè abbiamo l'Italia che spende più 30% rispetto alla Spagna, più 44% rispetto alla Grecia. Quindi diciamo che nonostante, come vedremo, ci sia un sud molto più basso, che quindi tira giù la media nazionale, l'Italia si posiziona alla fine degli anni 80 su questa, in questo gruppo, diciamo.
Una piccola domanda, ma non era così anche prima? Cioè se vai 30 anni prima, no? Non avevamo lo stesso vantaggio?
No, se vai 30 anni prima degli anni del boom, no. Perché lì si partiva da è una cosa che viene conquistata gradualmente, diciamo, negli anni 60 e 70, e poi alla fine degli anni 80, con questa accelerazione di questi 5 anni, ci si posiziona a quel livello. Ecco, nei primi anni 90, poi, invece, lo vedete dal grafico, c'è una fase di ristagno. Tra il 91 e il 96 c'è un calo del 3% dei consumi, è rallentato anche l'aumento del PIL, il reddito lavoro dipendente è praticamente fermo, e quindi con i primi anni 90 abbiamo questo avvio, una fase di ristagno. Ecco, io ho diviso, per cui mi fermo al 96 e adesso c'è un altro grafico dal 97 in avanti, perché cambiano i sistemi di costruzione delle serie di dati dell'Istat, quindi non sarebbe stato corretto tracciare un unico grafico, no? Quindi ho questa interruzione e abbiamo la situazione come la vedete adesso dal 97 in avanti, e qui potete facilmente vedere come ci sia di nuovo una fase di ristagno molto prolungata, e dal 2008 invece comincia proprio un calo. Diciamo che tra il 97 e il 2007, una decina d'anni, restano praticamente fermi. Il PIL aumenta del 15% invece, sono i consumi che restano praticamente fermi. Dopo il 2008 comincia un calo più consistente. Ecco, per questo vi dicevo prima, secondo me nel 2008 finisce in qualche modo una fase, no? Che non è quella del boom, perché ovviamente il boom si cresceva, i consumi crescevano con tutte altre percentuali, ma che è una fase appunto di scontivo, di ristagno, ma non di calo. Tenete conto, il 2008 cominciano tutti gli anni, poi io qua il grafico c'ho fino al 2010, ma poi prosegue anche dopo, era dagli anni 40 che l'Italia non aveva un calo dei consumi per 4 anni consecutivi, cioè dagli anni della guerra. No? È un'esperienza nuova, effettivamente, che
comincia, scusa,
dal 2008.
Certo.
Dal 2008. Ecco, queste cifre che io vi ho dato finora sono cifre aggregate, cioè ci dicono quanto la gente spende per i consumi, non ci dice come li spende. Allora, se quando noi parliamo di aggregati possiamo usare appunto il deflatore del PIL, i prezzi e via dicendo, quando cominciamo a parlare delle singole cose è un po' più complicato, perché lì i prezzi dei vari beni non variano tutti allo stesso modo. No? Vi faccio un esempio banale, telefono. Il telefono negli anni 70-80 costa telefonare, parlo interurbane, costa. No? Quindi si spende per un servizio che si usa relativamente poco. No? Se oggi spendessimo la stessa cifra di allora, avremmo un servizio decuplicato, potremmo stare al telefono tutto il giorno perché non costa quasi nulla. Cioè nel settore delle comunicazioni c'è un calo, no, dei prezzi, per cui se uno spende uguale, no, oppure se uno cala la spesa, non significa che consumi di meno, no, perché si adegua semplicemente al calo dei prezzi. Quindi la cosa qua si complica dal punto di vista tecnico. Io però vi indico soltanto una cosa, che è l'incidenza dei consumi alimentari sul totale della spesa. Perché questa? Perché grosso modo questo viene considerato in storiografia come un indicatore di prosperità. No? I contadini dell'Ottocento italiani spendevano il 70-80% del loro reddito per mangiare, cioè di fatto gliene stava ben poco. No? Solo, questa è la situazione di grande arretratezza. È chiaro che man mano.
Non lo so perché si mangiavano i conigli.
Sì, mangiavano le cose, però facendo un calcolo, no, al di là del fatto che fosse monetizzato o meno, diciamo che. Gli operai un po' meno forse, però intorno al 60-70% comunque lo spreco, perché gli operai dovevano pagare l'affitto, i contadini, comunque siamo su quell'ordine di grandezza. Poi pian piano nel corso del Novecento la quota di consumi che va per l'alimentazione cala progressivamente, progressivamente in certe fasi cala di più, cala di meno, però questo significa che si spende meno per mangiare, meno del proprio budget diciamo per mangiare, ma quindi si liberano risorse per fare altri consumi.
Nella spesa mensile per famiglia c'è dentro il costo effettivo o figurativo della casa?
No, questi sono i consumi totali. Questa è la spesa media delle famiglie per quello che consumano, di tutte le voci di consumo, dal mangiare, all'abbigliamento, alla casa.
Fitto. Se è di proprietà?
Se è di proprietà, l'Istat lo calcola stimando l'affitto che la casa è.
Quindi c'è dentro?
Sì, 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 c'è dentro. C'è dentro, ma questo è un punto molto importante, quindi poi torniamo per vedere che l'abitazione è centrale su questa cosa. Ecco, il grafico che vedete adesso vi mostra l'incidenza della spesa per alimentari e bevande. Dal 74 al 2000 c'è un calo della quota degli alimentari e bevande sul totale delle spese di consumo, abbastanza consistente, vedete che siamo intorno al 35 e ci portiamo al 20%, quindi all'inizio degli anni 70 si spende un terzo, no, delle proprie risorse di consumo per mangiare, alla fine del secolo si spende un quinto, no, quindi tutto il resto va in altre voci. È una diminuzione, come vedete, progressiva, si accelera agli anni 80, che appunto si confermano come il come periodo di maggiore appunto dinamismo, ma anche negli anni 70, che da questo punto di vista, vedete, decennio di crisi, però si spende meno, quindi vuol dire che da un certo punto di vista i consumi migliorano. Poi prosegue a un ritmo più lento per tutti gli anni 90. Successivamente invece si stabilizza. Nel nuovo secolo, grosso modo, vedete che la spesa rimane, grosso modo, quella, su valori di poco inferiori al 20%. Ecco, quindi anche se guardiamo a questo indicatore, cioè quanto si spende del totale per i generi alimentari, abbiamo una periodizzazione un po' anomala, diciamo, rispetto a quella a cui siamo abituati, perché gli anni 70 non sembrano un periodo poi contrassegnato da questa grande crisi, mentre il ristagno sembra caratterizzare soprattutto il periodo del nuovo secolo, diciamo, dalla fine del Novecento in avanti. Ecco, finora vi ho dato degli aggregati nazionali. Adesso questi aggregati nazionali vorrei guardarli dal punto di vista geografico, no? Perché l'andamento delle varie aree d'Italia non è omologo. Questi dati qua dell'Istat, per questo, per l'altra lavoro appunto ho usato i conti economici, in realtà non dà i dati suddivisi per regioni, ma per macro aree regionali, che sono quattro: il nord-ovest, il nord-est, il centro e poi sulle isole messe insieme. Quindi queste saranno i quattro, diciamo così, le quattro macro aree che vado adesso a suddividere. Ecco, se guardiamo di nuovo con la disaggregazione qua delle... ci riesci a vedere la parte? Sì. Per macro aree, e rivediamo di nuovo i due periodi, quindi il primo periodo che è questo che vediamo dal 73-96, no? Quel periodo in cui complessivamente la spesa cresce del 30%. Vediamo che le regioni del nord crescono con maggiore intensità rispetto alla media nazionale. Media nazionale 30%, le regioni del nord 37,5% nord-ovest, 35,5% nord-est. Il centro cresce leggermente più basso, il 26%, e il sud al 21%, quindi sensibilmente più basso. Quindi c'erano già marcate differenze a livello di spesa all'inizio del periodo. Alla fine del periodo, invece, queste differenze si sono ulteriormente allargate. E questo è proprio il contrario del boom, perché negli anni del boom, invece, c'è la convergenza. Cioè, si parte ovviamente il sud più basso del nord, però per tutti gli anni del boom il sud i consumi crescono leggermente di più che al nord. Quindi noi abbiamo una fase che va dai primi anni 50 fino alla fine degli anni 60, in cui c'è questa convergenza, diciamo, anche se si mantengono livelli diversi. Dagli anni 70 in avanti, invece, ricominciano a divaricarsi i destini delle varie aree del paese. Questo riguarda appunto la fase di questa crescita lenta o discontinua, come l'abbiamo chiamata dal 73 al 96, riguarda anche la fase successiva, cioè la fase nella quale si perde, no? Perché appunto possiamo vedere come in una fase in cui c'è una calo appunto dei consumi tra il 97 e il 2010, il nord-ovest perde il 5% nel tutto il periodo, il nord-est il 3,5%, il centro il 4%, quindi un andamento simile, il sud perde il 14% invece, quindi di nuovo anche in questa fase contribuisce ad allargare, diciamo, le varie posizioni. Per dargli un dato di partenza e un dato finale, nel 73, all'inizio di questa nostra storia, no, il livello di spesa del sud è circa il 75% di quello del nord, alla fine è circa il 65%, invece, quindi all'inizio era tre quarti, alla fine neanche due terzi, poco meno di due terzi. Se guardassimo anche, non so se vi ho messi, sì, anche l'incidenza di consumi alimentari, ci ribadisce appunto questa cosa. Inizio del periodo il sud spende il 40% in generi alimentari, alla fine il 25%, mentre le altre aree del paese spendono all'inizio il 35% circa e poi alla fine percentuali tra il 15 e il 20, non so. Quindi dal punto di vista dei territori questo è l'andamento. Tuttavia all'interno dei territori non tutti se la passano allo stesso modo, come sappiamo, no? Ci sono delle differenze sociali, non soltanto le differenze territoriali. E anche qua i dati dell'Istat ci vengono in soccorso fino a un certo punto, perché gli aggregati, come vengono suddivisi, sono aggregati molto eterogenei. Cioè, la distinzione è tra lavoratori dipendenti, lavoratori indipendenti e non attivi. Non attivi ci sono varie categorie, ma diciamo che forse è quella più omogenea, perché in gran parte sono pensionati, di fatto. E questo ci aiuta anche a mettere in luce alcuni aspetti di tipo generazionale, come vedremo in tutta questa faccenda. Ecco, se guardiamo di nuovo i nostri due periodi da questo punto di vista, quindi dal punto di vista della stratificazione sociale, sebbene molto grossolana, come potete immaginare, vediamo come nel primo periodo la crescita dei consumi riguarda tutte le categorie, no? Tuttavia in proporzioni molto diverse, perché le famiglie a reddito da lavoro dipendente crescono del 28%, quindi meno della media nazionale, i consumi dei lavoratori indipendenti crescono del 37% e quello dei non professionali del 44%, cioè i non professionali sono quelli che incrementano di più, no, i loro consumi rispetto alle altre categorie. È una tendenza che viene confermata nel periodo successivo, perché anche nel periodo del declino, diciamo, è il lavoro dipendente a trovarsi più in difficoltà, con un calo che è superiore al 9%. I lavoratori indipendenti hanno un calo del 5%, invece i non professionali, diciamo, sono soltanto del 3%. Ecco, data l'eterogeneità dei contenitori, è difficile trarre da tutto ciò delle indicazioni molto precise, ma alcune cose si possono dire, nel senso che è evidente che se noi consideriamo il periodo nella sua globalità, la capacità di consumo del lavoro dipendente è cresciuta meno degli altri nella fase in cui i consumi sono cresciuti ed è diminuita più degli altri nella fase in cui questi sono diminuiti. Al contrario, quella dei non professionali è cresciuta in modo molto più deciso quando sono cresciuti i consumi e ha attraversato quasi indenne invece il periodo in cui per altri questi calavano. Ci sono due delle tendenze sociali generali che ci spiegano, diciamo, questo fenomeno. La riduzione del potere contrattuale del lavoro dipendente, che conosce dalla crisi degli anni 70, è nota a tutti, insomma, non è che devo spendere parole su questo, e questo evidentemente ha comportato anche della ridistribuzione del reddito, quindi una diminuzione della capacità di consumo. D'altro canto, emergono proprio in questa fase storica i primi pensionati ricchi, forse la parola troppo forte, meno poveri, diciamo, cioè la categoria che prima il mercato trascurava, perché tutto sommato, no, persone anziane non avevano grandi disponibilità economiche, non erano interessanti dal punto di vista del marketing, non però a partire da questi anni. No. Ce ne accorgiamo in altri paesi prima, Inghilterra, Germania, comincia ad esserci un marketing proprio che si indirizza, no, a persone anziane. Siamo appunto in Inghilterra, ad esempio, questo ha avuto anche poi degli effetti transnazionali, no, gli insediamenti nella Costa del Sol spagnola, no, abbiamo fatto un lavoro su questo. No. I primi pensionati inglesi che vanno con una pensione discreta, vanno in una Spagna dove la vita costa pochissimo, comprano delle case, si mettono lì e con una pensione in Inghilterra vivono molto bene altrove. Un fenomeno che peraltro comincia ad esserci anche in Italia. Comunque, appunto, questo è un fenomeno che riguarda tutta l'Europa occidentale, cioè il fatto che per mille ragioni, insomma, il miglioramento delle condizioni di salute, l'allungamento della vita, il fatto che ci sono delle pensioni appunto in quegli anni cominciano ad avere una qualche consistenza, prima appunto non c'erano, fa sì che ci sia un diverso rapporto tra le generazioni che questi dati confermano, perché si vede come appunto quel contenitore professionale che è fatto prevalentemente di pensionati appunto non cresca appunto più degli altri e poi grosso modo non declini quanto gli altri declinano. Quindi Da questo punto di vista, un'altra contrapposizione invece con gli anni del boom. Gli anni del boom sono gli anni in cui i giovani sono la figura sociale centrale della società italiana, sia per una serie di trasformazioni culturali, insomma, che sono state molto studiate, sia dal punto di vista del marketing, no? C'è un grosso investimento delle aziende, delle imprese che cercano di costruire un mercato giovanile di nuovo. Inghilterra arriva prima di noi, ma anche da noi. Verso la fine del secolo invece comincia a diventare interessante, no? La categoria dei consumatori anziani. Anche in questo caso, ovviamente, bisognerebbe poi, i dati su questo non ce li ho, ma va da sé che l'indicazione la possiamo, insomma, intuire. In particolare nell'ultima fase della vita, le differenze di classe spesso si fanno sentire in modo ancora più crudo che non in altre fasi della vita, e quindi non tutti evidentemente i pensionati godono appunto di queste possibilità. Ecco, quindi andiamo a guardare territori, più o meno categorie sociali. Vorrei dire qualcosa anche su che cosa, no? Dove si spendono questi soldi, no? Le tipologie del consumo. Quindi gli anni 80 sono gli anni più interessanti, insomma, perché un po' perché c'è quella fase di crescita di cui vi parlavo prima, per cui sono gli anni in cui alcuni miei colleghi milanesi, Simona Colarizzi, insistono molto, non è un milanese, Simona Colarizzi.
No,
scusa,
Colarizzi, Colarizzi,
non è sempre insegnato a Milano,
no.
Simona con la...
No, Simona non si è Roma.
Vabbè, comunque sì. dove sia. Ha insistito molto parlando di una sorta di nuovo miracolo, diciamo, negli anni Ottanta, sì. Che sarebbe anche il miracolo, quello vero, insomma, perché è quello appunto dove si differenzia la società. Dice. Ecco, non credo che dal punto di vista storico economico sia sostenibile la cosa, perché il numero di anni è abbastanza limitato, sono 5 anni, gli anni del boom invece sono anni davvero di trasformazione generale, di massa, basta guardare i consumi alimentari che sono in quegli anni. Come
cioè sarebbe la Milano da bere?
Sarebbe un po' la Milano da bere, diciamo. No? Sicuramente c'è in quegli anni un'attenzione dei media ai consumi che non c'era appunto. In precedenza. Allora, c'è una maggiore propensione al consumo negli anni 80? Sì. Se noi guardiamo la suddivisione tra risparmio e consumo, no, vediamo come all'inizio del 1980, no, il risparmio per abitante è pari al 14% di quanto si consuma. Nel 90 è pari al 9%, quindi vuol dire che si spende di più perché aumentano i redditi, ma anche perché si destina la maggior parte, ancora una parte più ampia, diciamo, del proprio reddito al consumo. Tuttavia, se noi andiamo a guardare le voci di spesa, questa idea di una frenesia consumistica, diciamo, che avrebbe caratterizzato gli anni 80 in Italia, un po', direi, si stempera, no? O quantomeno mostra, diciamo, delle tendenze più contraddittorie. E qua torna il discorso sulle abitazioni, appunto. Perché con questo grafico vediamo appunto quali sono i capitoli, i principali capitoli di spesa. E vediamo facilmente che il capitolo che aumenta in modo davvero considerevole è quello dell'abitazione, che vedete che svetta, no? Ora, perché si spende di più per l'abitazione? Sicuramente può esserci, vado all'intuito perché non ho i dati, anche un aumento dei prezzi relativi, no? Siccome io qua metto delle cifre, no? Il mercato immobiliare cresce, si spende di più. Però non con queste proporzioni, direi, nel senso che l'aumento è davvero vertiginoso. Quindi da un lato sicuramente c'è questo andamento dei prezzi, dall'altro c'è poi un desiderio di migliorare le proprie condizioni abitative, di migliorare le condizioni abitative che poi per alcune strati della società, insomma, tra gli anni 60 e 70 erano ancora abbastanza modeste, precarie, quindi qui spendere di più perché si vuole stare meglio. Dall'altro però, e qui torna il discorso della casa in proprietà, è una forma di consumo che serve anche a consolidare il patrimonio. Cioè è una forma di consumo non usa e getta, no? È una sorta di investimento questo consumo sulla casa, per certi aspetti, quando lo si investe sulla propria casa di proprietà. E questo vedremo come è, diciamo, una forma di consumo non, usa e getta, ma che lascia poi un patrimonio e che torna poi utile nella fase successiva, anche se, diciamo, con qualche comunque problema. Poi su questo aspetto torno dopo. Ecco, che cosa poi aumenta? Più del doppio trasporti e comunicazioni. Aumenta tutti le spese per tutti, pensate ai voli aerei, no? Negli anni 70 è ancora una cosa che insomma fanno in pochi, a fine secolo è già una roba di massa, quindi è chiaro si spende di più su questo. Persino i treni, no? Che un mezzo, insomma, che negli anni 80-90 ha una crisi, però se andate a vedere le statistiche, si viaggia di più anche in treno. Comunicazioni oltre a trasporti stanno dentro a questa voce, e anche qua il telefono aumenta il numero delle case che hanno il telefono, diventano praticamente tutte, poi comincia la telefonia mobile e via dicendo. Però è indubbio che è l'automobile che catalizza ancora, no, la maggior parte, assorbe maggior parte delle risorse che gli italiani spendono appunto nei loro consumi. E qui abbiamo dei mutamenti che sono sia quantitativi sia qualitativi. È chiaro che l'automobile degli anni 80 è un bene molto diverso dagli automobili degli anni del boom, no? L'automobile degli anni del boom è un'automobile generalmente italiana con pochi modelli, no? Negli anni 80 comincia ad arrivare gli stranieri, l'automobile si arricchisce di comfort, di tecnologia, costa di più, differenzia molto di più il consumatore di quanto lo faceva prima, insomma, e quindi è anche un bene di ostentazione, non soltanto per utilizzo, per mobilità. Però anche dal punto di vista della quantità, no? Nel 73 in Italia abbiamo un'automobile ogni 4 abitanti. Nel 91 ne abbiamo una ogni due, quindi voglio dire, nel giro di neanche 20 anni, no, si è praticamente raddoppiato. Ed è un dato, questo continua a crescere fino al 2011. Poi finalmente, dico io finalmente perché sono tra quelli che hanno contribuito, perché non ho più l'automobile da alcuni anni, dal 2011 comincia invece a calare questa cosa. L'Italia è il paese europeo con il più alto numero di automobili per 1000 abitanti, solo gli Stati Uniti sono più alti, ma in Europa e l'Italia. Ben più alti, sì, sì, eccetto, tipo il Liechtenstein, queste robe qua perché li vanno per ragioni fiscali. È ben più alto che in Germania, che in Francia, che nel Regno Unito. Oltretutto, nel caso dell'automobile, a differenza di altri prodotti tecnologici, non si ha in realtà una significativa diminuzione del prezzo relativo, no, del vero. Una 600 nel 59, ho fatto i conti, costava grosso modo 13 stipendi di un operaio. Una Panda nel 1980 ne costa 10, quindi un po' meno, ma non come nella comunicazione, insomma, continua ad essere un bene abbastanza costoso. E infatti è una voce, come vedete, sale molto. Su valori molto più bassi abbiamo la voce relativa a istruzione, cultura e tempo libero, no? Che tuttavia registra un raddoppio nell'arco di questi anni. E qua i fenomeni sono complessi che stanno dietro, perché in realtà abbiamo da un lato il crollo di alcune voci di spesa, il cinema per esempio. Dagli anni 30 in avanti, fino agli anni 60, il cinema era per questa categoria di spesa di gran lunga, no, la spesa maggiore degli italiani. Tra il 73 invece e il 96 la spesa media per abitanti per il cinema cala del 70%, quindi proprio un tracollo, no? mentre triplica, ad esempio, quella per manifestazioni musicali e teatrali. Si spende di più anche per lo sport, sia per andare a vedere lo sport, sia per praticarlo, no? Di nuovo gli anni 80, sono gli anni di fitness, palestre, comincia un po' la commercializzazione dello sport che prima non c'era. Però si spende anche perché si studia di più. Tra il 73 e il 96 raddoppia il numero degli iscritti all'università, è un'età di massa. Arriva anche in Italia, parifica anche delle differenze di genere, perché per lo più sono iscritte, no? Nel senso che non mi ricordo più, ma all'inizio degli anni 90 c'è il momento in cui le iscritte, le ragazze, superano, no, i ragazzi nelle iscrizioni all'università. E quindi poi si aprono mercati del tutto nuovi, long video, prima le cassette VHS, poi i DVD, i CD audio, si aumenta l'acquisto dei libri, dei giornali, delle riviste. Spesso si pensa di no, perché appunto gli anni 80 dovrebbero essere gli anni della televisione, sì, sono gli anni della televisione, però sono anni in cui succedono per fortuna molte altre cose. Ecco, riguardo ad altre voci, no, che non crescono o addirittura calano, ecco, lì bisogna guardare però di nuovo l'andamento dei prezzi, perché non è detto che perché noi spendiamo meno per una determinata cosa, no, poi abbiamo anche meno di quel prodotto. Questo è evidente per l'abbigliamento, faccio solo questo esempio. Perché l'abbigliamento invece in quegli anni conosce un calo dei prezzi a livello globale, no, di cui anche l'Italia, no, può giovarsi. Quindi c'è una rivoluzione produttiva a livello globale e c'è una rivoluzione distributiva all'interno d'Italia. Poi ci torno sulla distribuzione perché è un altro aspetto interessante. Ecco, l'abbigliamento negli anni 80 ha un po' una struttura dualistica, perché appare contraddittorio. Da un lato è il decennio in cui si consolida il grande sistema dei marchi a livello globale, con cui l'Italia, il Made in Italy, questi discorsi che si fanno in quegli anni, effettivamente, no, questo fa sì, no, che l'Italia mantenga una posizione leader sul valore delle esportazioni, anche se perde delle quote in quegli anni, però si mantiene ai posti alti solo perché, no, produce per il segmento alto, diciamo, del consumo. Perché c'è una sorta di struttura dualistica, appunto. Da un lato si ha questi grandi marchi, insomma, consumi di lusso, chiamiamolo così, dall'altro invece c'è il crollo dei prezzi dei prodotti di massa, diciamo. Perché c'è? Perché arrivano le produzioni dall'Asia, fondamentalmente, che permettono appunto di mettere sul mercato prodotti a basso prezzo. La Cina, appunto,
c'è
è il leader.
Come? C'è negli anni 80.
Sì. La Cina, fai conto che aumenta 2,5 volte, no, le sue quote di esportazione tra l'80 e il 93. Quindi si affacciano. Come?
Anche
se. Si affacciano poi protagonisti nuovi, Turchia, Thailandia e Indonesia soprattutto, mentre calano alcuni come Corea, Taiwan, che si stanno spostando su altri. Sui tecnologici, no? E poi saranno, diciamo, quelli che faranno abbassare i prezzi dei tecnologici negli anni successivi. Quindi da questo punto di vista si spende meno per l'abbigliamento, però probabilmente si compra quasi di più, nel senso che grazie al fatto che ci sono operaie Bangladesh che pagate $15 al mese, noi spendiamo meno per l'abbigliamento. L'altra questione, appunto, riguardava l'abitazione, ne ho già parlato. Vengo alla distribuzione, perché la riduzione dei prezzi relativi, 5 minuti, vado velocissimo sulla distribuzione, e dico due parole sulla televisione per chiudere. L'altro elemento che fa sì che ci sia una riduzione dei prezzi anche dei prodotti alimentari, per esempio anche lì, no, quel calo dei prezzi che fa sì che poi si riduca la quota, no? È il fatto che fino alla metà degli anni 60, grosso modo, la grande distribuzione in Italia aveva due istituzioni, i grandi magazzini un po' il maestro Mattoi, è stato il primo a studiare in Italia, e che avevano quindi una lunga storia, appunto, che andava appunto dall'inizio del secolo, e i supermercati, che invece cominciano fino agli anni 50 e cominciano anche con qualche difficoltà, e su questo si può leggere il bel lavoro di Emanuela Scarpellini, appunto, sui supermercati in Italia. Ecco, la presenza di questa grande distribuzione è estremamente squilibrata dal punto di vista territoriale, perché quello che caratterizza fine 70 e 80 è la diffusione di ipermercati, centri commerciali, vi dicendo, tutte forme distributive molto più efficienti rispetto al negozio al dettaglio, no? E quindi contribuiscono a far ridurre i prezzi. Ma se guardate qua, questo è il numero di centri commerciali nel 97 per regione, vedete come lo squilibrio territoriale sia chiarissimo. La Lombardia ovviamente ha il 30% di tutti questi centri commerciali, ipermercati, dicendo, no? E questo va da sé, la regione più ricca, più popolosa, insomma. Però se voi guardate il rapporto fra il Veneto e la Sicilia, che sono regioni che hanno dimensioni demografiche simili, grosso modo, vedete tutta la distanza tra nord e sud. I centri commerciali sono 31 in Veneto e 2 in Sicilia. Quindi anche da questo punto di vista si complica, diciamo, a livello territoriale questa presenza della grande distribuzione. Sulla televisione vi dico solo due cose, cioè il fatto che con la liberalizzazione, fino agli anni 70, chiaramente comincia una fase nuova, che è quella del duopolio, no? Rai Fininvest, ma è quella anche di una miriade di emittenti locali che per le cose di cui stiamo trattando in realtà sono importanti, perché fanno pubblicità ad aziende che hanno un raggio regionale, che fanno o di grande distribuzione o sul mobile, per esempio a Iazzone, caso è famoso perché aveva, insomma, quelle pubblicità un po' folcloristiche. Però pensate che è un'azienda che spende negli anni 80 il 10% del fatturato in pubblicità, cifra astronomica per l'Italia, perché le aziende italiane spendono molto molto meno, ed è una scommessa vincente, appunto, anche se poi ha avuto, insomma, dei rovesci per vari problemi. Comunque quello è il caso più celebre, ma i mobilieri d'Italia in queste televisioni regionali ci si buttano. Allora, anche qua, sicuramente questa maggiore presenza della pubblicità in Italia sta in connessione con quella maggiore propensione al consumo di cui abbiamo parlato prima. Tuttavia, anche qua non andrei ad enfatizzare questa cosa, perché più che altro hanno coperto questi uno storico gap sugli investimenti pubblicitari che in Italia era molto più basso di quello degli altri paesi. Avevo qualche dato, ecco, l'Italia è indietro negli anni 60, e la quota regredisce addirittura nel rapporto spese pubblicitarie con il PIL, regredisce questo rapporto nel corso degli anni 70, quando la spesa pubblicitaria sul PIL in Italia è metà di quella francese, un terzo di quella tedesca, un quarto di quella inglese, quindi veramente bassissima. Negli anni 80, con queste nuove televisioni, riparte, diciamo, il settore della pubblicità, sicuramente, però più che altro va a coprire un gap, non è che l'Italia poi abbia più pubblicità degli altri paesi. E sono un po' a concludere, ma direi che non ho grandi conclusioni da fare, nel senso che, vabbè, i dati ve li ho appena mostrati, quindi differenze geografiche, rapporti tra generazioni, questo forte investimento sull'abitazione, no? Che è una forma, appunto, però di consumo, ma che è una forma anche di consolidamento del patrimonio familiare. È chiaro che poi dal 2008 in avanti, lo si dice spesso, no? L'Italia si salva perché c'è la casa in proprietà. Sarà anche vero, perché evidentemente in un momento di crisi il fatto di non dover pagare un affitto, ma avere la casa in proprietà, però è chiaro che questo immobilizza anche la società italiana, perché evidentemente figli con lavori difficili e precari che hanno una casa di famiglia fanno più fatica a spostarsi, perché comunque, diciamo, possono godere indirettamente di un patrimonio costituitosi prima che loro entrassero nel mondo del lavoro, ma questo li vincola anche alla famiglia d'origine, li vincola a un certo territorio e via dicendo. E quindi diciamo che è un bene di consumo, è un elemento di dotazione patrimoniale per le famiglie, ma al contempo è anche un elemento di immobilità della società italiana. Quindi consumismo senza filtri, io direi che in realtà queste tendenze del consumo sono relativamente modeste, si vanno talvolta a fermare sull'abitazione, che è questo bene di consumo, come vi dicevo, un po' particolare. Ecco, sicuramente ad esempio sull'automobile è uno degli elementi sui quali abbiamo visto un'Italia che spende molto, però anche qua mi chiedo quanto questo non stia in rapporto anche con delle politiche di trasporto, no? Che sono mancate e che hanno indirizzo soprattutto a livello metropolitano e via dicendo, e che quindi talvolta rendono proprio necessario questo tipo di scelta rispetto ad altri. Ma insomma, come vedete, un quadro ancora provvisorio, e poi per l'analisi faremo una cosa.
Posso dire qualcosa io come direttore? No, credo che Paolo abbia fatto uno sforzo molto, molto notevole, per d'altra parte non a caso l'ho ingaggiato. E ecco, io mi trovo in una condizione un po' strana, perché lo dicevo l'altra volta, perché sono come quell'allenatore della squadra di calcio che deve adattare il modulo ai giocatori. Cioè, io ho fatto un'ipotesi su questi anni, cioè praticamente ho scritto capitolo per capitolo, ma poi ho affidato questa redazione, questa scrittura a fior di studiosi come Paolo, il quale non necessariamente la pensano come me, e adesso io bisogna che, insomma, dica in senso buono, insomma, in senso nobile. Quello che diceva il governatore della Banca d'Italia, il vicendario Manichella, chi ste sue carte e chi ste sanno giocare. Cioè, ecco, io, se Paolo volesse giocare le mie carte, direi che questo è un edificio che arriva fino a un certo punto, perché poi, cioè, questo discorso è necessario, però poi c'è la parte qualitativa, cioè lì noi dobbiamo fare uno sforzo anche, non so, mi vengono in mente due personaggi che hanno scritto i consumi, diversi fra loro, quasi banali, nel comune sentire questo fenomeno, Pasolini e Berlinguer. Insomma, bisogna fare i conti con questi, perché di quali consumi si trattava? Adesso io vado così a pelle, ecco, non ho sentito parlare degli elettrodomestici e anche dei, come si chiamerebbero, i giradischi, i mangiadischi. Insomma, io ricordo che negli anni 70, tra parentesi da dire qualcosa sugli anni 70, negli anni 70 mi ricordo che c'era un commercialista da cui noi andavamo, un uomo molto ricco, perché ovviamente i commercialisti che ti insegnano a evadere il fisco, ma sono gente ricca. Questo c'aveva un hi-fi impressionante. Poi si metteva lì così, sentiva, non so, Massimo Ranieri. cioè non è che sentissi male. No, ma adesso io non vorrei che questo mio discorso degradasse nel moralismo, però insomma, a un certo punto una società può anche fare un salto in avanti, inteso come una maggiore, diciamo così, domanda di cultura, ecco. Si potrebbe, sempre negli anni 70, io per fortuna sono stato solo pochissimo a Mari d'Epoca, che era insomma, Mari d'Epoca di Taranto, era tutto, era il car della marina. Per fortuna mi hanno scappato. Però sono state due settimane estremamente istruttive, perché lì c'era tutto il sud. Per esempio c'erano moltissimi calabresi. E ricordo un ragazzo calabrese con il quale io non riuscivo a parlare, perché non lo capivo. Allora, a un certo punto vedo uno girato di spalle, non lo riconosco, cantava una canzone in perfetto italiano, una di queste, insomma, per dire, cioè, c'era stato un po' un livellamento in basso, ecco, come dice sempre, ponere un equilibrio in basso. Gli anni 70, attenzione, quantitativamente, nessuno ha detto, statemi a sentire, professore, poi vi do la parola. Poi vi do la parola. Su. Io scusate, ma visto che c'è qui il mio autore, negli anni 70 nessuno mi ha detto che sono stati anni di regressione economica. Attenzione, se noi parliamo di declino, è declino relativo, perché negli anni 70 è notorio che l'Italia è il paese che è cresciuto di più dopo il Giappone, tra i paesi, diciamo, dell'Ocse, il paese occidentale. Per cui, insomma, ecco, ci vorrei che fosse chiaro, cioè nessuno pensa che i consumi siano calati negli anni 70. Questo è un paese in cui, non so se stranamente o meno, ma alla fine degli anni 60 sono molto più simili ad oggi che non ai primi anni 50. Cioè la modernizzazione quantitativa, per esempio il fatto che tu citavi che i consumi alimentari hanno un'incidenza di nulla, è un fatto scontato. Insomma, ci vorrebbe un bel guizzo qualitativo, e dai, so che tu sei capace. Adesso questo non c'è bisogno di rispondere.
No, no, ma infatti sentiamo, siamo già altri.
Noi facciamo i conti a casa.
Certo.
Io, scusi, non ho capito, cioè ho capito l'analisi, non ho capito se c'è una sintesi, cioè come spiega lei, perché dal mio punto di vista, che poi quello che insegna a scuola a poveri ragazzi, se riesco a fare, perché il programma di Quinta, diciamo gli anni 70 sono un po' un decennio, un po' di transizione, c'è sì, il terrorismo, poi c'è la crisi petrolifera, però ci sono anche dei cambiamenti. Poi negli anni 80, diciamo, superati questi problemi, c'erano secondo me le condizioni per fare un balzo in avanti, e invece questa modernizzazione è stata, secondo me, mancata, o è stata solo superficiale. Il fatto che lei, gli italiani comprano la casa, non è che fanno, è vero che ci sono anche un sacco di aziende, però mi sembra che ci sia stato un trasferimento di soldi con i BOT dallo Stato alle persone, quindi i consumi forse sono cresciuti per più per questo, insomma, e non per, perché è aumentata, è aumentata, sì, sono stati anni, ma rispetto a quello che poteva essere, ad esempio penso all'Olivetti nel campo dell'informatica, cioè secondo me gli anni 80 sono stati anni di occasioni mancate sul piano industriale. E poi dopo abbiamo, dal 92, quando c'è stata la crisi al governo Amato Ciampi, non ci siamo più ripresi, abbiamo accumulato questo debito, non sappiamo, e quindi tutta la crisi di consumi, quello che faceva lei, quella piattezza fino al 2008, secondo me ci siamo dibattuti, siamo, come dire, dal 92 in poi abbiamo notato per non annegare, e adesso stiamo annegando dopo finita. Io la vedo un po' così. Dalla sua analisi, vorrei sapere lei che interpretazione dà di dei dati molto dettagliati che ha dato. Ecco, come, cosa ne ricava sul settore dell'economia italiana?
Direi questo di rispondere.
Sì, intanto una precisazione. Io... adesso vengo a quello che mi ha chiesto, ovviamente ho fatto un ritratto di consumi e volevo fare questo ritratto, per questo mi era stato chiesto. Io credo che relativamente agli anni 70 vi sia appunto, tutto sommato, nonostante degli elementi di crisi che si vedono soprattutto, ecco, la dinamica territoriale interessante, perché non
si
Perché ovviamente c'è la crisi colpisce soprattutto l'area tradizionale industriale avanzata, quella delle grandi aziende del triangolo, vi dicendo, ma se noi andiamo a vedere regioni come l'Emilia Romagna e Veneto, appunto, che ho potuto vedere appunto su altri dati, vediamo come se non crescono a livelli di boom, quasi crescono più o meno su quei livelli. Quindi da un lato c'è un mutamento, diciamo, della dimensione territoriale, del rapporto appunto tra il tradizionale insediamento industriale appunto italiano e l'emergere appunto di nuove realtà. Nuove realtà che non direi che siano semplicemente una fiammata, come invece una fiammata quella di consumo di anni 80, su questo sono d'accordo con lei. Sono realtà che certe volte poi, insomma, hanno una loro consistenza, una loro durata, queste appunto delle imprese tra gli anni 80 e 90 appunto del Nord-Est. Che cosa, come interpreto questi dati? Anzitutto, secondo me, andrebbe approfondito, questo mi propongo anche di farlo, il rapporto tra il welfare, il nostro welfare italiano e questi dati, perché ci sono alcuni elementi che ci aiutano a spiegare perché appunto ci sia questa inversione generazionale appunto tra, perché il nostro welfare che spende soprattutto appunto alla voce pensioni, e questa è una cosa, diciamo, che ci aiuta a comprendere anche perché gli anni 70 tutto sommato tengano, perché da un lato appunto abbiamo questi primi pensionati che hanno un reddito discreto, dall'altro abbiamo comunque una difesa del lavoro dipendente che può contare appunto su l'onda lunga, no, di determinati risultati che sono conseguiti nella fase della mobilitazione, insomma, degli anni 60, in particolare fine anni 60, inizio anni 70. Abbiamo dei contratti nazionali, abbiamo il pubblico impiego che funziona molto come redistribuzione del reddito in Italia, soprattutto al sud, e che fa sì che negli anni 70 si difendano, diciamo, determinate posizioni di consumo rispetto a una crisi che invece si sta determinato a livello globale, colpisce anche l'Italia industriale. Quindi questo rapporto, diciamo, tra lo Stato e la società aiuta a comprendere perché, secondo me, perché gli anni 70 siano anni di tenuta. Poi c'è un momento critico che segue quella fase, quella fiammata degli anni 80, è il momento nel quale la questione del debito pubblico non è più rinviabile, no? E da questo punto di vista fai bene a chiedere un capitolo sull'euro e sulla strada che ha portato all'euro, no? Perché voglio dire, è una serie di tappe che ci costringe in qualche modo a mettere mano a certe voci di spesa che lo Stato aveva utilizzato, non so forse se il collega è esperto di socialdemocrazie, aveva utilizzato più in forma di redistribuzione a pioggia attraverso le pensioni che non attraverso la costruzione poi di uno Stato sociale solido. Ecco, questo secondo me ha aiutato a difendere i consumi privati, diciamo, in una fase di crisi, mentre per quello che viene dopo, lì sono d'accordo con lei, cioè dagli anni 90 in poi non ci si riprende più da quello shock. L'economia internazionale non aiuta, se non in certe fasi, soprattutto perché noi abbiamo perso, diciamo, poi invece i settori industriali che potevano essere, appunto, l'Olivetti era una grande impresa fino a un certo punto.
Sai cos'è il discorso relativo agli anni 80? Gli anni 80 sono, a mio giudizio, un periodo in cui viene meno il confronto con le compatibilità e quindi schizza il debito pubblico. Poi il periodo in cui nel settore industriale, tra le imprese, non ci sono regole. Non ci sono regole. Per questo è un fatto importantissimo per quella che lei chiamava occasione mancata. Cioè,
piccola industria, però.
Ma che piccola industria? Pensi quando la Fiat riacquista le azioni dei libici con una gigantesca operazione di insider trading, e quando uno gliela rinfaccia, cioè le azioni che valevano 12 le fa pagare 16 attraverso tutto un occhio di propaganda coadiuvata da Mediobank, mandando notizie agli operatori di borsa. Questa è un'operazione di insider trading. Sai cosa risponde la FIA? In Italia non c'è una legge contro l'insider trading di quel tipo. E quindi io posso...
Perché oggi credo.
Come no? Certo che c'è. E in questo senso è stato importante Maastricht. Perché Maastricht è stato importante non solo perché, bene o male, ci ha costretto a fare i conti con i conti, non solo, ma perché ci ha dato le istituzioni da paese civile, diciamo così. Negli anni Ottanta non c'era l'antitrust, non c'erano i fondi pensione, non c'era la legge sulle sigle. E questo, secondo me, ha molto, molto pesato su questi anni come occasione mancata. Pensi lei agli imbrogli che fa Gardini con Mediobanca, il concambio tra Iniziativa Met, che era il fiore all'occhiello della Montedison, con le azioni della Ferfi. Ma se ci fosse stato una Consob funzionante, questo non sarebbe accaduto. E gli Stati Uniti non sarebbe accaduto. Beschi è andato in galera.
Però questo era anche negli anni 70, 60,
no.
50.
No, un momento. Con Kretschmer, aspetti. Aspetti, scusi, sono prepotente. Ma questo ha ragione lei. Però gli anni 80 erano un'occasione, perché la borsa di Milano, che vantava una capitalizzazione di 25.000 miliardi, ce n'è 196.000 sette anni dopo. Quindi lei ha ragione, aveva ragione prima, quando diceva che è stata un'occasione mancata. E secondo me due sono i fatti fondamentali degli anni Ottanta. Primo, che non ci sono le leggi, ma ahimè, non ci sono neanche i costumi. Io, mi scusi, ma qui un po' passione politica di fiume, socialista onesto, ho strappato la testa.
Ho capito.
quindi non c'erano neanche i costumi, non c'erano le leggi, ci si comportava in quel modo, ci si indebitava senza pensare a quello che sarebbe successo nelle generazioni future.
Scusi. Sono d'accordo.
Dite. Sapete, questi dati comprendono o meno l'economia nera, grigia?
Dunque, questi dati vengono raccolti così, per cui sì, la comprendono, nel senso che l'Istat individua un campione di famiglie e banalmente tiene conto di quello che questi spendono. Da dove prendono questi soldi non viene chiesto, quindi in qualche modo sì, nel senso che sono i soldi che questi hanno da spendere.
Comunque c'era uno slogan, no?
Da questo punto di vista sono meglio questi dei conti economici, perché invece lì il nero sfugge.
Comunque allora si diceva, dopo l'eroina, il bot è quello che rende di più.
Bene.
Un'altra cosa, mi è una curiosità più altro, se tramite quei dati di, diciamo, di spesa c'erano delle caratteristiche prettamente italiane e altre invece comparabili a livello europeo. Insomma, cosa è citata la casa più volte, l'abitazione mi sembra una questione prettamente italiana, e mentre mi chiedevo per esempio l'istruzione invece era così bassa, non penso che fosse così bassa anche all'estero, ma semplicemente anche per una questione di costo poi dell'istruzione stessa, ecco.
Io questo ci ho provato usando Eurostat e queste cose qua. In realtà mi sono venuti fuori risultati così bizzarri che ho timore che i modi di raccolta dei dati non sia facilmente comparabili. Mi ripropongo di provare a lavorarci, però non mi sono fidato a presentarli perché mi sembrava che producessero degli effetti un po' strani, di grande discontinuità, per cui non per il momento non li ho messi.
Sarebbe interessante, cioè, tramite questa questione dei consumi.
Sarebbe interessante, sì, perché forse bisognerebbe usare piuttosto che questi aggregati proprio quello degli Istat, diciamo, nazionali di altri paesi, magari limitando la comparazione a un paio di paesi, però forse è più affidabile che non gli altri.
Sei Paolo, incalzandoti un po'.
Sì, no, ma io poi volevo dirti di Pasolini e Berlinguer.
Sì, no, cioè, incalzandoti un po'. Mm? Questa è la sensazione che ho, la mia reazione istintiva. Mm. Scusate la voce, cerco di farmi capire. La reazione istintiva a questo. Cioè, il problema dei consumi primari. Perché tu in fondo adesso, insomma, è su questo che ha puntato la tua quantificazione, insomma, sembrerebbe essere stato risolto.
Sì.
Cioè, non è il problema quantitativo. Per questo ci vuole Pasolini da dire.
Appunto, però io guardo, te lo dico con una cruda sintesi, io penso che Pasolini e Berlinguer sbagliassero, appunto. Pasolini nel 74, dopo il referendum sul divorzio, scrive un infelice articolo sul Corriere, nel quale si apprende con la Chiesa, con la Democrazia Cristiana, perché hanno, lasciando andare Carosello, insomma, questo consumismo in Italia, hanno in qualche modo incentivato una secolarizzazione della società italiana che poi ha prodotto quell'effetto. Ora, Carosello
era una tesi economica, era un'immagine, era un'immagine poetica sulla corruzione, era una tesi economica quella cosa.
Sì, ma Carosello, ho capito, però bisogna anche un po'. Carosello in Italia frena i consumi più che cioè. Nel 57 forse, quando cominciano, Carosello comincia nel 57 e finisce nel 77. Nei primi anni forse aiuta un po' a alcuni marchi che avevano un carattere più locale, regionale, diventano nazionali. Però poi questo modo di limitare la pubblicità televisiva, no? Che era abbastanza singolare, no? Nella televisione italiana rispetto, che, per cui si poteva fare pubblicità solo su Carosello, quindi erano 5 aziende a giornata praticamente che facevano pubblicità. È un modo di frenare più che di incentivare, perché le imprese che arrivano sui canali, su Carosello, sono poi più o meno sempre quelle. Io non vedo tutta, insomma, l'Italia è un paese che all'inizio degli anni 50 soffre ancora la fame in gran parte della sua, cioè è una popolazione per metà rurale, di campagne che vengono da una storia di povertà, veramente, che ci si è dimenticati proprio in fretta, ma insomma, ecco che poi negli anni 60, insomma, alla fine, se andiamo a vedere che cosa spendono di più, spendono per mangiare fondamentalmente, cioè è la prima volta dagli anni 50 in avanti che per la massa della popolazione italiana la fame non è più, diciamo, un'eventualità, cosa che complici le guerre mondiali, l'autarchia e via dicendo, e una povertà invece cronica prima, per gran parte della popolazione italiana la fame era stata sempre una cosa che nella vita uno a un certo punto aveva sofferto. Ora, negli anni del boom, si risolve questo il problema. Non mi sembra consumismo il fatto di mangiare, di vestirsi e di avere una casa, perché di questo stiamo parlando, non di molto altro fondamentalmente. Poi, negli anni 80, sai, diventa anche più difficile parlare dell'italiano medio, tra virgolette. Io ho cercato appunto anche di... È chiaro che gli anni 80 sono anni nei quali anche quella convergenza territoriale, quella convergenza sociale che c'era stata, per cui i redditi dei lavoratori, gli operai così, aumentano di più rispetto agli altri, tutta quella fase nostra della storia comincia invece un'altra strada di divaricazione, per cui gli anni 80, di nuovo, certo, hai delle nicchie sociali, delle elite sociali che cominciano a spendere in modo, insomma, vistoso, però la gran parte della popolazione non direi che, insomma, potesse buttare via i soldi o... Un collega mi ha riproverato che su questo tipo di analisi non considero mai i prodotti finanziari, no? Perché negli anni 80, non ricordavi appena adesso tu, in realtà c'è una popolarizzazione, però io con quello non so se sia considerabile un consumo, qualche dubbio, nel senso che è anche una forma di investimento, certo, per come inteso, forse non però ecco, non so
è
se...
È interessante che all'inizio degli anni 80 l'unità lì che hai investito, insomma, c'è da stare. Sentiamo il sindacato.
È difficile sentire il sindacato. Io stavo ragionando su una cosa. Da un lato mi sento confortato su una spiegazione che, a mio parere, si può interpretare anche, semplifico molto, come un... Da un punto di vista quantitativo non cambia molto. Questo dovrebbe portarci a cercare di capire gli aspetti di interpretazione, gli aspetti ideologici, che naturalmente poi hanno anche degli effetti quantitativi, però probabilmente viaggiano molto più per conto loro di quanto siamo abituati a immaginare. L'altra questione invece si collega proprio a quella slide, e cioè la funzione rifugio della distribuzione commerciale, che in Italia è iniziata negli anni 30 e proseguita con molta continuità fino a tutti gli anni 60. Funzione rifugio intesa nel senso che si dà redditi bassi per i commercianti, con in cambio il fatto che erano settori gonfiati senza una razionalizzazione capitalistica. Ricordo che anche all'interno del fascismo, fino agli anni 20, se non ricordo male, c'era stato uno scontro tra l'ala modernizzatrice che voleva, come dire, introdurre...
Ma che anni 20? Nel 1971 c'è una
legge sul commercio.
Sul commercio.
Sì, no, ma... c'è uno scontro culturale, inizia
già prima, sì.
già prima fine degli anni 20, e viene vinto, per le mie letture, negli anni 30, a seguito della crisi che arriva un po' più tardi in Italia, col fatto che c'era bisogno, per ragioni di stabilizzazione sociale, che non si sviluppassero troppo i grandi magazzini.
Beh, oddio.
E questa cosa, beh, nel sud, secondo me, non si sono sviluppati per questo motivo, perché tuttora c'è bisogno di una funzione rifugio assegnata al commercio.
Sì, poi arrivano con un po' di ritardo e pian piano, però è un dato che è proprio emblematico di questo. Nel momento in cui scoppia la rivolta di Reggio Calabria, no? Poi anche molla per via della capitale regionale, no? Che quindi vedeva, c'era un negozio ogni 80 abitanti a Reggio Calabria. È evidente che si trattava di negozi che sopravvivevano a stento, con dei ricarichi. Ecco, questo ha pesato molto, secondo me, sul sud. E questo è vero che arriva molto tardi, perché insomma Scarpellini mostra bene come anche quando arrivano i supermercati, fino agli anni 50, è un conflitto molto duro, soprattutto anche le amministrazioni locali, che poi hanno la clientela elettorale, vi dicendo. E lo si vede anche dal punto di vista urbanistico, anche in una città come questa, Firenze, che comincia anche presto anche lì, mentre lasciano i supermercati piantarsi fuori nelle zone di nuova urbanizzazione, perché lì non c'è una resistenza politica di commercianti, non c'è. Arrivare in centro praticamente è impossibile, di fatto i supermercati erano in centro negli ultimissimi anni. E quindi questo è un aspetto, secondo me, estremamente importante, che ha a che fare con la connessione col sistema politico, evidentemente, insomma, come diceva lei adesso. Riguardo alle ideologie, sono altrettanto d'accordo, nel senso che tanto l'idea dell'austerità degli anni 70, tanto quella del neoconsumismo negli anni 80, sono più narrazioni, come diciamo oggi, che fino a un certo punto corrispondono poi ai comportamenti sociali, no? Nel senso che l'austerità segna molto l'immaginario, no? Pensiamo alle domeniche senza auto, al fatto che si spengono in cinema prima, insomma, con il primo shock, diciamo, dell'aumento del prezzo del petrolio, c'è questa. Però se poi guardiamo i dati, alla fine non è che questi lasciano traccia più di tanto, è il modo in cui la società si autorappresenta, e quindi di nuovo è la funzione politica del consumo, perché lo si racconta in modi diversi a seconda di come appunto lo si vuole piegare. E lo stesso si può dire anche negli anni 80, perché di nuovo c'è una Milano da bere, ma oltre a Milano c'è un'Italia molto grande, dove è anche a Milano da bere, concentrata credo anche a Milano, in cui voi lo sapete meglio di me, in qualche quartiere, non tanto altrove diverso. Anzi, secondo me, se vogliamo, più che nel centro milanese, quello che è il dato più significativo di quegli anni è proprio invece questa urbanizzazione della provincia italiana, che c'è fra gli anni 70 e 80, insomma, questi delle piccole imprese, questi che si comprano, coloro sì si comprano la casa, prima erano in case contadine, sono alla casa, a tavernè. Se andate a vedere i televenditori degli anni 80, che vi dicevo prima, cosa vendono? Vendono caminetti, cucine, taverne, arredate, c'è tutta una serie di diciamo spazi della casa che sono, e su questo però intercettano della gente che i soldi li aveva e li fa spendere. Ecco, da questo punto di vista sì, ecco, questo, torniamo su alcuni aspetti, un po' te vedrai che lo troviamo alla fine, Franco.
Nulla da chiedere, il professor Capuzzo ho ucciso con le statistiche. Dai, ultima domanda.
No, mi chiedevo se un dato disaggregato per...
Mi sembra insidioso.
No. Per classi di reddito. Ho capito che è difficile da ottenere. E c'erano degli indicatori di prossimità, ma... pensa di riuscire a inserire?
Allora, no, non ci sono serie come queste, cioè che, però ci sono delle inchieste su queste, sì, ma anche perché lì non è importante necessariamente avere tutto l'arco degli anni, basta prendere un anno e lì cominciamo ad avere, c'è un materiale ancora che posso sfruttare da questo punto di vista per cercare di mettere meglio in luce appunto i comportamenti di consumo in base al reddito. Su quello credo che ci siano delle inchieste che aiutano a farlo, anche perché appunto questi aggregati, con l'eccezione, come dicevo prima, dei pensionati, più o meno corrispondono a quella. Per il resto, lavoratore indipendente vuol dire tutto, evidentemente, cioè nel senso che all'interno ci sono fasce di reddito che hanno delle oscillazioni enormi, quindi credo che si possano utilizzare appunto dei materiali che magari appunto non hanno sistematicità, diciamo, di dato, ma consentono comunque di osservare un particolare punto temporale, quindi di farsi un'idea di come poi funzionava il rapporto tra fasce di reddito e comportamenti di consumo.
Allora, direi che possiamo tirare di fila. Io ringrazio moltissimo Paolo per l'impegno, per la serietà della sua relazione. Sono certo che alla fine, insomma, questo 4-4-2 funzionerà. E mi raccomando, la prossima volta che c'è il ministro, vi voglio numerosi, come stasera. No, sentite, guardate, tanto voi ormai che faccio, ci conosciamo, siamo diventati amici. No, se voi volete, io ho fatto questo sbaglio del 17, l'ho fatto così, in buona fede, cioè a me. Sì, perché...
Ci sono tempo. Io ero...